Ma sì, questa è la sigla di Casa Svizzera, perché siamo a Casa Svizzera, sono le 9:14. E se vi ricordate, la settimana scorsa ci siamo svegliati ogni mattina in un posto, perché il coinquilino Fabrizio Casati era lì, è partito per andare a Vienna, era lì che ci svegliavamo, è l'Eurovision, l'abbiamo seguito, l'abbiamo raccontato, le polemiche, la tensione, la sicurezza. Poi anche la delusione, Veronica Fusaro, la nostra rappresentante, che non è arrivata nemmeno in finale, quindi questa delusione di questa grandissima cantante che farà una lunga strada, comunque una lunga strada davanti a lei. E poi alla fine, ecco, diciamolo, sabato ha vinto Dara da Bulgaria con Bangaranga, una canzone che diciamo ce l'ha fatta a vincere su tutti gli altri, quindi un primo posto. Chi l'ha seguita sabato, mi viene da dire sabato, ma era domenica, perché è andata molto lunga come spesso succede la finale. Ma allora questa mattina Fabrizio Casati, quindi non lo sentiremo, non l'avremo con noi. Io guardo Andy alla regia e dico, ma secondo me un salutino ce lo fa comunque, cosa dici?
Buongiorno, ciao Ali.
Eccolo.
Tutto bene? Allora, io sto tornando da Vienna e volevo solamente salutare tutti gli
ciao,
amici di
Fabri.
Casa Svizzera, ma soprattutto far notare una cosa, che io dal giorno 1 quando è uscita la compilation dedicata all'Eurovisione, l'ho detto quanto ti ho
sul carro dei vincitori,
detto che avrebbe
sempre
vinto Bangaranga di Dara la Bulgaria, ammettilo, dillo,
insomma l'avevi detto, sì.
Peccato per Veronica Fusaro, che però diventerà una grande,
vero,
sono
l'ho detto,
convinto, lo è già in realtà, ma soprattutto Bangaranga, Bangaranga. Un abbraccio a voi, ciao Casa Svizzera.
Bangaranga, che tra l'altro cosa significa? Significa, lo dice lei, Dara, la cantante, dice che questa energia che possediamo tutti noi stessi e che, diciamo, è un potere quasi magico che a volte possiamo sbloccare, e lei l'ha sbloccato, diciamo, con questa canzone. Ma allora noi, con chi ci svegliamo oggi? Non siamo mai soli a Casa Svizzera. Qualcuno fuori dalla porta c'è? Sta suonando forse? Chi c'è?
Casa Svizzera.
A Casa Svizzera ci svegliamo con due donne che abbiamo ricercato per tanto tempo, devo ammettere, ci abbiamo provato per più volte. Loro, mentre noi dormiamo, sono spesso nei boschi, sono in giro a cercare, sono alla ricerca, con magari anche un drone acceso. Loro si occupano di, e guardo le loro magliette, di cercare cani che spariscono, volontarie in azione, ricerca cani. Quindi questa mattina noi abbiamo con noi Sabrina Cattaneo, buongiorno, ciao.
Ciao Alice.
E abbiamo Deborah Fiore e Fiora di Acchiappa Levrieri Ticino.
Esatto,
buongiorno.
Ciao.
Allora, sulla maglietta c'è scritto questo. Quello che mi sento di dire è: voi quanto avete dormito nelle ultime notti? Perché vi ho raccontato. Che notti sono stati? Che giorni sono stati? Perché voi cercate costantemente cani in Svizzera e nella vicina Italia.
Esatto, sì, noi non abbiamo orari né per dormire né per mangiare né per programmare impegni personali, perché per noi quando scappa un cane l'emergenza scatta a qualsiasi ora, a qualsiasi giorno e si parte.
Ecco perché spesso abbiamo provato, dovevate venire, esatto. No, c'era un cane da cercare, oggi siete un attimo in pausa.
Esatto, stranamente ci siamo. E sono state giornate concitate, intense, per fortuna tanti cani sono tornati a casa e quindi siamo più sorridenti del solito oggi.
Mi sembra di vedervi sorridenti, 24 ore su 24 praticamente lavorate.
Sì, 7 giorni su 7.
Diciamo che io sono meno attiva perché purtroppo ho un lavoro come dipendente devo avere anche le risorse da tenere con gli anni che passano, non posso più essere sempre sul pezzo, però quando posso assolutamente parto e vado anch'io.
Anche perché siete volontarie, quindi diciamo non c'è un tariffario, voi qualcuno vi dà un mandato, ho perso il cane, vi chiamano e allora vi pagano e quindi può diventare un lavoro.
Allora diciamo che noi lo abbiamo strutturato proprio come associazione di volontari, proprio per lo spirito che ci muove, quindi è uno spirito di mutuo soccorso e crediamo molto nel fatto che ci si possa aiutare a vicenda, che tutti si possano trovare in un momento di difficoltà, e il fatto di poter aiutare tutti indistintamente dalle possibilità economiche per noi fa la differenza in quello che facciamo.
Solo donazioni, quindi.
Esatto, ci sosteniamo solo con donazioni per chi può e chi vuole, non sono obbligatorie, e chiunque avesse bisogno noi siamo a disposizione.
Deborah, quindi la tua vita è, guardo te perché sei tu che 20 anni fa hai detto,
esatto,
io mi voglio occupare, la mia vita la dedico alla ricerca di cani che scappano, che si perdono. È giusto dire che scappano?
Sì, diciamo che nella maggior parte dei casi è proprio una fuga, quindi è giusto dire che scappano. In altre situazioni può essere che si perdano, che perdano magari l'orientamento, però sostanzialmente l'emergenza è uguale, non ci sono variazioni di paura, soprattutto della persona che perde il cane o di emergenza che deve scattare immediatamente.
Ma quindi vuol dire che tu da 20 anni non organizzi una cena o...
No, spiegami la tua vita. Sono un disastro a livello sociale proprio per questo, perché non ho possibilità di prendere mai appuntamenti prima del tempo, proprio perché all'ultimo sicuro bidono, e per me viene prima il fatto di entrare in ricerca nel momento che serve, e non do un orario, non do una limitazione di tempo né alla durata della ricerca né all'orario che impiego sul campo.
Perché lo fai?
Ma non penso che ci sia una ragione che si possa esprimere a parole, qualcosa che nasce internamente e ti muove, ti spinge, non ti permette di rimanere a casa tranquillo vedendo che c'è un cane in difficoltà e la sua famiglia che ovviamente nella disperazione. So che posso essere d'aiuto e mi scatta in automatico.
Sabrina, anche tu hai detto purtroppo devo lavorare.
Sì.
E in questo momento ci sono dei cani che state cercando qui e che ti fanno dire purtroppo devo andare a lavorare, non posso essere a cercarli?
Diciamo che mi ritaglio molto tempo libero, cioè il mio tempo libero quando posso lo dedico alla ricerca, e è un po' frustrante perché a volte vorresti fare di più ma non puoi. Come ad esempio ci sono fuori due cagnoline, due chihuahua che si sono smarriti.
Nella Svizzera italiana?
Sì, uno a Lodrino e uno nella Val di Blegno. E...
Sì, li stiamo vedendo, per chi ci guarda su RSI La 2 mostriamo anche il vostro annuncio. Due chihuahua, ma quindi i chihuahua scappano? Io li ho in mente molto vicini ai loro padroni, alle loro padrone. È una domanda molto retorica, però.
Sì, diciamo che non c'è una razza che scappa di più o scappa di meno. Poi fa tanto anche il carattere del cane. Questi due cagnolini sono due cani molto sensibili e molto anche paurosi delle persone che non conoscono. Sally è poi tra l'altro una vecchiettina, quindi insomma anche è una age, quindi ha la difficoltà anche dell'età nell'affrontare questa fuga.
E com'è scappata?
Ma lei è molto sensibile ai rumori improvvisi, ha sentito un rumore in casa improvviso e in automatico era già fuori dalla porta, ha fatto di filata 4 chilometri fino a Iragna, dopodiché
4 chilometri?
Sì, in corsa sulla cantonale, e da lì a Iragna si sono perse le tracce, l'abbiamo cercata ovunque, nei cespugli, nei fossi, in tutti quei punti dove un cagnolino di 2 kg potrebbe essersi messo in difficoltà, ma al momento non abbiamo ancora tracce.
Quindi abbiamo Sally e Leo anche un chihuahua.
Leo, se si pensa, è un cane che anni fa è uscito da un maxi sequestro. Ne abbiamo portati via, quindi tramite la protezione animali poi è stato adottato ed è un cane anche lui che abbastanza tranquillo, ma sicuramente uscito fuori gli saranno tornate le sue paure e tutte le sue tensioni, ma anche lui, di lui più nessuna traccia, niente. Ci tengo a dire anche che poi durante le ricerche a volte arrivano delle segnalazioni che ci depistano e ci fanno cercare in posti dove il cane effettivamente magari non c'è neanche mai passato, e quello ti fa perdere anche tempo, concentrazione, eccetera.
Avete un esempio recente?
Proprio con Sally abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni, magari era il bambino che pensava di aver visto il cane, però ovviamente noi non possiamo escludere nulla, quindi diventa doppio lavoro andare a far ricerca anche magari in una zona dove il cane non c'è, ma proprio per sondare ogni situazione e verificare che realmente non sia così. Però per fortuna le persone in Svizzera sono molto sensibili. Nel momento della fuga si scatena veramente una solidarietà incredibile, e anche la persona, il passante casuale, dovesse vedere un cane è facile che lo segnali e consenta il ritrovamento in tempi brevi, proprio per questo spirito di mutuo soccorso che accomuna tutti, e tutti possiamo trovarci in queste situazioni.
Noi intanto, per chi ci guarda anche su RSI La 2, vediamo che ci avete portato delle fototrappole, dei droni anche termici, quindi non stiamo parlando soltanto di volantini, post sui social, ma davvero di una cosa strutturata, di un lavoro anche fatto di pazienza, di proprietari disperati, immagino anche chi ha perso già un cane. E io mi sento tra queste persone, mi è capitato con il cane che avevo prima, un border collie che non era mai scappato, un rumore lo ha fatto fuggire, quel momento lì me lo ricordo, ed è vero che come padrone sei poco utile in quei momenti, perché perdi la ragione. E quindi adesso ci ascoltiamo una canzone, poi ci avete mandato anche dei video in cui per fortuna avete trovato il cane, e vorrei analizzarlo e capire quanto questo ritrovamento, ma anche la vostra ricerca, sia emblematica, se ci sono degli schemi, il cane che scappa quando voi vi avvicinate, se è la prassi oppure no, se il padrone può essere utile oppure no. Insomma, mi piacerebbe guardare insieme questo, raccontarlo, e lo facciamo tra pochissimo, perché adesso c'è Philip Funkhauser con Ain't That Something, una canzone dell'anno scorso. A Chiappa Levrieri Ticino abbiamo due rappresentanti qui con noi che sono passate a Casa Svizzera a trovarci. Effettivamente c'è chi ci scrive: ma quelle due cagnoline border collie, la mamma e la figlia, che erano state smarrite sopra i monti di Carasso,
sì,
sono poi state ritrovate?
Sì, stanno benissimo, sono tornate a casa e hanno fatto fino all'ultima le loro avventure su per i monti. Poi una signora gentilissima le ha fatte entrare nel suo giardino, le ha sfamate e ha segnalato il ritrovamento, proprio per quello che si diceva, che è bello questo aiuto comunitario.
Che percentuale, cioè, è rappresentativo il fatto di trovare il cane, è emblematico, oppure abbiamo, cioè, che percentuale di ritrovamento avete anche voi con gli strumenti che...
Fortunatamente siamo sul 98% di risoluzione, poi ci sono sempre quei casi di situazioni complicate, sparizioni molto difficili, e lì a volte ci vuole anche un po' di fortuna, non basta l'impegno e l'attrezzatura.
Sabrina, mi dicevi, ti rimane qui questa cosa che ci sono ancora tre cani nella Svizzera italiana che si stanno cercando, ti rimane qui, ti lavora?
E in parte sì, perché alla fin fine il non sapere è il peggio che, al limite, ritrovarlo deceduto, che anche il proprietario può elaborare il suo lutto. Quindi, vedendo la frustrazione, il continuare a cercarlo anche in posti dove abbiamo battuto e ribattuto del proprietario, ti crea un po' quel malessere, no? Che poi piano piano cerchi di lasciare andare, però vorresti sapere, per concludere, no?
Dicevamo ritrovamenti, parliamo allora della parte bella del vostro lavoro, quella più emozionante. È ancora voi, malgrado sia diventata una routine, quando ritrovano un cane, brividi, lacrime, oppure
sì,
siete nel mood lavoro?
No, assolutamente, è una botta di adrenalina e di gioia che è indescrivibile, non c'è un'abitudine, ecco, a questa cosa, è proprio, la viviamo in pieno, scendono le lacrime, la gioia estrema, proprio quella che non ti fa più capire niente, è un po' come se fosse uno dei nostri cani che viene ritrovato, e poi quando si vede proprio la gioia dei proprietari è veramente...
Ogni ricerca è unica, quindi...
Quando vi guardate vi capite quanto ne avete,
sì,
passate.
Mamma mia, sì, a volte anche durante la ricerca siamo noi più insistenti dei proprietari che perdono le speranze, dicono no, ma intanto oramai non c'è più nulla da fare, noi diciamo come no? E via, cioè, come diceva Deborah, è come se fosse uno dei nostri cani. Cioè.
Lea, parliamo di Lea, un cane che avete ritrovato.
Sì.
Possiamo, per chi ci guarda su RSI La 2, guardare anche il video. Intanto, per chi ci ascolta, ve lo raccontiamo. Vi raccontiamo le immagini che vediamo. Raccontaci un po' allora, Deborah, che tipo di cane era e che cosa stiamo raccontando?
Allora, Lea è un meticcetto che era stato adottato da poco, quindi situazione nuova, famiglia nuova, e è sparita dal giardino di casa, in realtà, che si trova immerso nei boschi. Abbiamo avuto l'allarme, quindi ci siamo precipitati subito in zona, abbiamo sondato il territorio col drone, e qui abbiamo appunto un esempio, il nuovo arrivato in squadra, che speriamo... È bello grossino, però se non ci fosse stato il drone non l'avremmo mai trovata, perché era in un punto veramente brutto della montagna, inaccessibile, se non mettendosi in pericolo anche per chi la cercava. Non si sentivano gli abbai, non si facevano sentire, ma poi anche l'eco come girava non era possibile trovarla.
Però il drone
Sì, il drone è arrivato, ha visto questo piccolo puntino luminoso, come si vede nel video, si vede anche la visione dalla termocamera, e poi sono intervenuti appunto in questo caso i vigili del fuoco per recuperarla. È stato un intervento complesso perché arrivare dove era lei, c'erano piante cadute, c'erano punti di roccia, noi li abbiamo guidati dall'alto permettendogli di prendere un po' il percorso più sicuro, e diciamo che non è stata tranquilla fino all'ultimo lei, perché
infatti,
si
vediamo il cane che scappa quando arriva la persona. Capita spesso questo, che arriva al soccorso, voi andate verso il cane?
Sì, non
scappa.
È così scontato che il cane percepisca che stai cercando di aiutarlo. In quel momento è tutto più grande di lui, e quindi a volte la paura prende il sopravvento anche in questi momenti disperati. Per noi è molto importante tenerli monitorati in modo da guidare anche il soccorritore su quanto spingersi, su come muoversi, se procedere in maniera più diretta piuttosto che prendere delle pause. E sono capitati casi anche dove magari il cane, preso dalla paura, si tentasse di lanciarsi di sotto. Quindi è molto importante seguire ogni fase e muoversi veramente al meglio possibile.
E qua stiamo vedendo Lea che ritrova il suo padrone, che le dà questa carezza e fa capire quanto è bello quel momento lì. Non sempre avviene, non sempre abbiamo questo lieto fine, però mi chiedo, da dove è iniziato? Ci sarà stato un primo cane, magari un levriero, che ha dato vita a Chiappa Levrieri?
Per me sì, è stato un levriero. Io ho adottato levrieri, quindi sono tutti cani recuperati con annesso e connesso il loro trascorso, che è quasi sempre difficile.
Perché i levrieri hanno un percorso?
Io ho adottato dalla Spagna, quindi ho adottato galgo spagnoli e podenco. Sono cani che vengono utilizzati nei loro paesi come, diciamo, macchine, non sono animali da compagnia, non sono considerati animali da compagnia, ma da reddito. E devono produrre a fine stagione tot le precacciate, piuttosto che insomma essere utili nell'attività del cacciatore. Quelli non utili finiscono, quando gli va bene, randagi, ma spesso e volentieri purtroppo non è così. E hanno tutti un trascorso che li rende, a parte che sono cani sensibilissimi e molto dolci, molto attaccati al proprietario, ma in una maniera che è quasi da gatto più che da cane per certi versi. E però questo trascorso, quando sono in fuga, viene fuori in maniera prepotente, ritornano come in quella situazione, come diceva prima Sabrina, un cane in una fuga ritorna fuori il suo passato, come se non fossero mai passati gli anni in cui è stato in famiglia. E quindi è tosto cercarli, recuperarli, aiutarli a farsi fidare, farsi prendere. Spesso e volentieri dobbiamo catturarli magari con gabbie trappola piuttosto che recinti o altri sistemi. Non basta magari solo l'intervento del proprietario.
Con lo strumento della pazienza, che Sabrina, mi sento di poter dire, forse è quello più importante.
Assolutamente. Devi studiare, devi un po' anche capire il profilo, quindi dell'animale, del cane che stai cercando, no? Quindi a volte contattiamo anche le volontarie di giù, che sono quelle che hanno un quadro, perché di solito sono tanti cani che vengono adottati qua e che poi scappano, quindi per cercare di capire che profilo ha questo cane, per come muoverci di conseguenza, con pazienza, assolutamente.
Dopo 20 anni di ricerche, mi sento di poter dire che voi abbiate delle conoscenze da condividere. Ci sono diverse persone che ci scrivono e chiedono: ma quale consiglio ci date a noi come padroni e padrone? C'è chi ci dice: ma io uso l'AirTag, è una buona soluzione? Il GPS, insomma, chi ci ascolta, prevenire meglio che curare.
Sì,
c'è una prevenzione che chiaramente c'è il legame col padrone, la padrona, certo, che è la cosa più importante.
Sì.
Ma proprio concretamente cosa si può fare? Secondo voi, che magari durante l'intervento dicevate: se solo avessero fatto questo.
Sì, a parte che noi lo diciamo sempre: se solo avesse avuto il GPS, aiuta, anche se, come dico sempre, non è un salvavita, perché comunque poi ci sono situazioni dove l'animale si mette in difficoltà, quindi non salva da un investimento, non salva da un furto, non salva da un avvelenamento. Quindi è sempre importante utilizzare degli strumenti di gestione del cane corretti, quindi un guinzaglio come si deve. Spesso gli avvolgibili sono quelli più pericolosi, perché non consentono il flexi, per dire.
Sì.
Per quanto si pensi di tenerlo in mano in maniera salda, uno strattone improvviso è quello che fa scappare il guinzaglio da mano, e questo coso che gli rimbalza dietro al cane in fuga è magari una alimentazione alla fuga stessa. e quindi è importante, ecco, pettorine adeguate, guinzagli adeguati, sempre infilati nel polso, l'attenzione anche quando si è in passeggiata col cane, quindi magari non guardare il cellulare piuttosto che distrarsi in altre cose, e questo può essere un aiuto a prevenire. Poi c'è sempre l'incidente e sicuramente il GPS e l'AirTag sono utili.
Comunque anche il non lasciarli liberi in situazioni dove potrebbero mettersi in pericolo, perché tanti dicono non l'ha mai fatto, però se tu vai in montagna qualsiasi cane, se fiuta un selvatico, viene attratto, poi vabbè, o lo prendi prima o riesci a fermarlo in tempo, ma altrimenti vai a cercarlo dopo.
Siamo veramente in conclusione. Io guardo Deborah, in 20 anni qual è il salvataggio più bello? È la situazione più bella, so che è difficile.
Non riesco, ecco, a fare un esempio unico, perché sono tutti emozionanti in maniera diversa. Io sono molto sensibile a quelli dei vecchietti, ai salvataggi dei cagnolini anziani, perché sono quelli poi più fragili, più deboli e dove hai poco tempo per poter agire. Ci è capitato delle ricerche tipo Rocky, che era caduto in un fiume ed era rimasto cappottato a schiena e zampe all'aria in quest'acqua gelida in pieno inverno, e quindi sentire i suoi e seguirli nel buio più totale finché siamo riusciti a vedere questa sagomina è stato per me personalmente molto emozionante. Però sono tutti.
Sabrina,
il più bello, il più, ma diciamo fra i tanti io metterei Leo, il segugio, che era stato adottato, è scappato a Riazzino, incidentato, aveva rotto l'omero, ci ha fatto sputare sangue finché poi è arrivata Deborah in soccorso, perché era veramente terrificante. Si è riusciti a recuperarlo e poi l'abbiamo tenuto anche noi, l'ho tenuto io con mio figlio un mese in ricovero, in degenza, per poi trovargli una stupenda adozione.
Perché non aveva nessuno?
No, perché il cacciatore che l'aveva venduto a questo signore non gli interessava, l'aveva venduto. Chi l'aveva preso era una persona che sarebbe riscappato e ce lo siamo fatti cedere, diciamo, siamo intervenuti e ce lo siamo preso a carico.
Deborah, un'ultima domanda arriva dal pubblico, non possiamo non farla. Sì. La volta in cui è durato di più, richiedono l'intervento.
Il recupero che ci abbiamo messo diciamo di più è 4 anni. Appena presa, recuperata un mesetto fa, dopo 4 anni di fuga, una cagnolina sui monti in un posto terribile, la si dava per persa, anche perché è una cagnolina molto sensibile, molto delicata, non ci aspettavamo una resistenza è una cosa simile. Dopo 4 anni, per caso, ho visto la sua foto sui social completamente imbiancata, anche perché adesso ha 13 anni, quindi
ha vissuto con qualcuno?
Cos'è? No, è stata vagante sul territorio. Qualcuno ci ha raccontato adesso che l'abbiamo recuperata, che gli sparivano magari le pagnotte dalla cascina, piuttosto che qualche avanzo che buttava qualche turista, e l'abbiamo recuperata, che era anche bella cicciottella. Però lei nell'ultimo periodo si faceva sentire proprio sempre più spesso ululare, piangere dal bosco, e ha attirato l'attenzione di questa signora, che ha messo una fototrappola di sua spontanea iniziativa nella sua proprietà e l'ha vista passare, e da lì è arrivato il recupero.
E qua si risponde anche a Luca, che scriveva, diciamo, magari loro stanno meglio se sono in fuga perché non vogliono stare lì, non per forza.
Non è così. In realtà il cane è un animale sociale, ha bisogno comunque di una famiglia, e non ha, e soprattutto sono tutti cani che hanno già una famiglia, quindi
questa è una cosa che abbiamo voluto raccontare insieme. Grazie per essere passate a trovarci, Sabrina e Deborah. Per chi vuole contribuire, aiutarvi, seguire i vostri social permette di essere delle antenne sul territorio, e si vuole contribuire anche con delle donazioni. Tutte le indicazioni ci sono.
Sì, sulla pagina si trova tutto, su Instagram o su Facebook si trovano tutte le indicazioni. E per qualsiasi cosa noi siamo sempre a disposizione.
E queste sono persone che dedicano tanto tempo a chi ne ha bisogno, quindi io mi sento di ringraziarvi per quello che fate.
Grazie
fate per tutti noi. Buona giornata e buone ricerche, speriamo
grazie
di
mille.
Alzare ancora la percentuale di quei dei cani che trovate. Buona giornata.
Grazie.
Noi ci ascoltiamo una canzone, adesso c'è Paola Iezzi con Stessa Direzione, e poi andiamo a guardare un po' le notizie più curiose della Svizzera con Giorgia Blotti, RSB Barnum, tra pochissimo. E noi abbiamo raccontato fin qui di Acchiappa Levrieri, nel frattempo abbiamo ricevuto diversi messaggi, uno su tutti mi sento di leggerlo, da parte di Rosy che mi dice che 7 anni fa Sabrina ha ritrovato Mia di 5 mesi dopo una giornata in riva a un ruscello, era scappata e probabilmente poi è riuscita a trovarla e quindi gli avrebbe voluto dire grazie, ma loro sono andate, sono partite da casa svizzera perché qua è un via vai e nel frattempo... Avanti Giorgia!
Ciao Ali!
Giorgia Blotti, RSI Barnum, siete quelle che cacciano, qua raccontavamo di chi va a catturare i cani, ma nel senso positivo, li prendono, li riportano a casa perché magari si perdono, sono nel panico. Voi siete un po' delle cacciatrici di notizie curiose, possiamo dirla così?
Verissimo, verissimo. Ogni settimana ci occupiamo anche di cercare delle notizie, esatto, curiose dalla Svizzera.
Ce n'è una che è una storia, questa fa capire che... Beh, anche lì mi immagino chi è stato flashato. Detto, ma non è giusto, lo si dice sempre quando il radar ti prende, dici ma no, ma non è possibile. Qua siamo nel Canton Neuchâtel e qualcosa di non possibile è successo.
Esatto, esatto, perché questa volta diciamo che gli automobilisti erano dalla parte della ragione. Perché? Cos'è successo? Praticamente fra il 17 e il 18 aprile, senza alcun motivo, appunto un radar ha flashato 3.468 veicoli pochissimo tempo, appunto.
E che lì ti dici succede.
Succede.
Però non doveva farlo.
Non doveva
farlo. Era calibrato male. Cos'è che è successo?
Esatto, praticamente è successo che dopo dei lavori, e quindi era stato messo un limite temporaneo a 30 all'ora, il tratto è tornato poi a 50 all'ora, solo che appunto è stato calibrato male, insomma il dispositivo è buggato, nel senso che era stato calibrato giusto, ma insomma non ha recepito il messaggio.
Un errore informatico.
Esatto, diciamolo così, e quindi appunto ha iniziato a flashare tutti quelli che passavano appunto magari a 40 all'ora, quindi essendo totalmente dalla parte della ragione, ma insomma ci ha dato dentro. Ecco.
E quindi le persone cosa è successo? Devono comunque pagare perché è un errore?
No, assolutamente no. Appunto, diciamo che la polizia di Neuchâtel in quel giorno lì penso che abbia ricevuto un bel po' di chiamate. Perlomeno immagino sulle 3.000.
Anche perché guardi subito, a me succede, cioè hai il flash, guardi e dici ma no, ma era giusto, occhio giù, occhio su.
Esatto, e diciamo che appunto la polizia ha comunque rassicurato gli automobilisti che nessuna infrazione è stata convalidata, quindi nessuno riceverà poi la multa a casa, è stato appunto un errore.
Ok, il Canton Neuchâtel ci racconta questo, dove altro, quale altro cantone ci ha fatto sorridere oppure ci ha fatto dire ah?
Allora, magari restiamo in tema auto e andiamo nel canton Argovia.
Vedo un'auto molto veloce.
Esatto, per parlare di una Ferrari, quindi immaginatevi questa Ferrari appunto rosso fiammante, abbandonata al bordo della strada.
Avrà parcheggiato un po' così male.
No, diciamo che bisogna ancora capire bene i dettagli della vicenda, però insomma l'automobilista teoricamente è finito fuori strada e niente, ha deciso di lasciarla lì.
Scendo,
me ne vado, tanti cari saluti. Il giorno seguente un automobilista l'ha notata, perché appunto rosso fiammante in mezzo all'erba la noti, anche se era altina, e quindi insomma sono iniziate le indagini, certo. Diciamo così, e si è scoperto che il proprietario è un imprenditore appunto di Argovia, 57enne, che però ha deciso di rimanere in silenzio sulla questione, quindi devono ancora un po' capire cosa sia successo esattamente, e però diciamo che appunto dalle indagini e dal visionamento del profilo di questo uomo hanno capito che comunque non è proprio zelante riguardo alle regole della strada, nel senso che ci sono dei video in cui filma prima di tutto mentre sta guidando, quindi già e poi non solo filma mentre sta guidando, ma nel frattempo con l'altra mano si vede la sigaretta elettronica, quindi diciamo che ecco.
Ah, ok, quindi stiamo parlando di una persona che si è impantanata in tanti sensi,
esatto.
Prima di tutto nel terreno, ma la rischia grossa comunque.
Sì, la cosa simpatica è che a quanto pare l'auto ha un soprannome affettuoso che però non sono riuscita a trovare, c'è solo questo indizio.
Spulciando i suoi social, esatto. Se ha messo addirittura quel video troveremo anche il nome di quest'auto che è abbandonata e chi lo sa cosa succederà, noi seguiremo ancora questa storia. Sul carosello di RSI Barnum su Instagram voi potete continuare a vedere le notizie di cui stiamo parlando, perché voi ne accennate il sabato, lunedì ne parliamo. Tra poco ne continuiamo a scrollare, a scivolare col dito per trovarne altre. Nel frattempo ci ascoltiamo una canzone. Sono, beh, bisogna dirlo questo, sono loro, sono i Coldplay. E la canzone, questa è proprio bella, A Sky Full of Stars. E proprio in tema di A Sky Full of Stars, ne parlavamo insieme con Giorgia, questa sera e la prossima gli occhi devono essere molto al cielo. Ci sarà un sorriso, cioè ci sarà un sorriso da parte dell'universo, ma nel vero senso della parola, perché se noi guarderemo in su vedremo che Giove, Venere e la Luna crescente saranno molto vicini, e quindi diciamo che i due pianeti creeranno gli occhi e avremo il sorriso. Quindi io dico, ma chi siamo noi per non guardare il cielo questa sera e la prossima?
Esatto, la natura ci farà questo regalo gratuito, sì, sopra le nostre teste, perché non ammirarlo?
Esatto, esatto. E quello che faremo, vi abbiamo mostrato anche qua su RSI La 2, se volete andare a riguardare, ci sono proprio le immagini di quello che ci aspetta. Nel frattempo noi quello che ci aspetta sono altre notizie del carosello di RSI Barnum, che ci portano invece non tanto in cielo, più in terra. Ci fanno capire che le cose succedono anche qua.
Verissimo, verissimo. La prossima notizia mi ricorda di giovedì. Ho preso il treno per andare verso Torino per il Salone del Libro.
Bello.
Bellissimo.
Cosa ti è piaciuto di più?
È la firma di un'autrice che mi piace. Potenzialmente il suo libro mi piace un sacco, non l'ho ancora letto, però ho detto vabbè, ce l'ho lì davanti.
Chi è l'autrice?
La firma. Si chiama Agustina Basterrica.
Sì,
spero di averlo detto bene, e ha scritto Cadavere Squisito, vabbè.
Okay, lo leggerai e ci dirai.
Sì, sì, molto particolare. So.
Lunga fila per farle, mi ricordo, al salone c'erano le lunghe file,
sì,
per le file.
Sì, c'erano le file, assolutamente. E appunto, andando verso il salone, quindi sul treno da Lugano a Milano, io e le mie amiche eravamo in piedi schiacciate come sardine, perché tanti andavano in quella direzione. Poi giovedì, giorno di festa, eccetera.
Sì.
Però non è quello il treno più affollato della Svizzera, ma quello tra Ginevra e Losanna delle 18.05.
Tre omini rossi, allora.
Esatto.
Perché sono quello che si può guardare sull'applicazione.
Esatto. Esattamente.
Come mai c'è un motivo?
18.05
il...
In
sempre,
generale,
tutti i giorni,
sempre,
okay,
sempre. E appunto ha un tasso di occupazione del 98% in seconda classe e del 91% in prima.
Ma mi viene da dire che le persone finiscono alle 5 e mezza all'ora di lavorare,
sì,
perché
sì,
per prenderlo alle 18, oppure lavorano tutti in stazione, si parte alle 6, beh, finiscono presto.
Probabilmente sì. E ci sono altri treni molto, insomma, in cui c'è tanta gente, quello tra Losanna e Yverdon-les-Bains delle 17.34, quello fra Ginevra e Losanna delle 8.08 del mattino, e quello tra Losanna e Ginevra delle 17. Quindi diciamo Ginevra-Losanna, Losanna-Ginevra, tratta particolarmente impegnativa.
Beh, chi è studente sa che spesso è il venerdì sera e la domenica anche sera, sì, l'andata e ritorno degli studenti della Svizzera italiana, però in quel caso non, diciamo, è solo un giorno, quindi sulla media della settimana non è quello,
no,
però altrimenti io mi sentirei di dire che, avendolo vissuto,
anche quello lì può essere tosto da affrontare.
È lui,
lo
è
sappiamo
lui.
Bene.
Ecco, chissà sa. Zurigo ci dice qualcosa della Street Parade anche questa settimana, ne ha parlato tantissimo.
Esattamente, sì, perché Street Parade quest'anno sarà il 10 agosto e i negozianti al dettaglio della città di Zurigo hanno deciso di rinunciare alla vendita di bottiglie in vetro.
Quindi ovunque, quindi anche i negozi?
Sì, sì. In particolare Coop e Migros appunto non venderanno le bottiglie in vetro. Questo perché, diciamo, negli scorsi anni ci sono stati dei ferimenti dovuti ai cocci. E poi c'è anche una questione di che è più semplice raccogliere, diciamo, le lattine, sì, e il PET, quindi anche la fase della pulizia del giorno dopo è più agevolata.
È come se fosse un gigantesco stadio, tutta Zurigo, diciamo, Zurigo centrale diventerà così, quindi all'interno, lo sappiamo già per gli eventi, di solito non si può avere le bottiglie in vetro qua, anche i negozi. L'ultima notizia mi fa guardare casa svizzera dietro di me, ne vedo due mucche, diciamo è un grande prato, solo due mucche abbiamo.
Sì,
è rappresentativo un po' della tendenza.
Esatto, perché il numero di mucche e di maiali continua a diminuire nelle fattorie svizzere. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica, nel 2025 appunto il numero di vacche da latte è calato dello 0,6% e anche quello dei maiali è diminuito. Questo perché? Perché produrre latte, nello specifico delle mucche, rende sempre meno, sì, perché ci sono dei costi alti, i prezzi a cui si riesce a vendere il latte continuano a calare e c'è comunque anche una questione di concorrenza internazionale. Oltre a questo, i consumatori scelgono anche delle alternative vegetali, c'è comunque una tendenza a mangiare meno carne, comunque consumare anche i latticini, e per questo motivo gli allevatori riducono quindi il numero degli animali.
Ed è anche uno di quegli animali che ti richiede più energia, ce l'hanno raccontato anche il mercoledì, quando, il martedì, quando ci vengono a trovare le persone che lavorano la terra. Grazie per essere passata a trovarci, ci vediamo
a te,
lunedì
e
prossimo.
A voi.
E noi torniamo domani. Buona giornata.